No, io sono una cosa che riguarda l'ultimo versetto, perché intanto è andato, insomma si dice che il capo, insomma un notabile, lo chiamano, è andato a parlare con Gesù e già questo insomma mi sembrava in un modo vero, ecco, mi sembrava importante, chiede come fa per ereditare la vita eterna. E quindi le parole di Gesù però mi sembrano impossibili da compiere, appunto perché ha tante ricchezze e diventa triste. Ma dico solo che rispetto agli altri due evangelisti che dicono che lui se ne va triste, lui rimane triste, ma mi sembrava che rimanesse lì. E quindi non so, come ancora in ascolto, infatti dopo Gesù domani, che l'ha visto così triste, parla ancora, insomma, di chi possiede la ricchezza. Insomma, mi sembrava che la parola di Gesù l'avesse però molto preso e non essendo andato via, secondo Luca, sembra che possa restare lì ad ascoltare. E quindi forse a procedere nel cuore e nella lettera ai Corinti c'è questo dire: io vorrei che fosse tutti come me, però ognuno ha ricevuto il suo dono in un modo o in un altro. E quindi forse il dono che il Signore gli può fare c'è tempo, ha bisogno di altre parole, però mi sembrava molto importante questo.
La parola di oggi mi attira molto, soprattutto per la tensione tra due verbi e possiamo dire due vie della verità e della salvezza, perché nella prima parte del nostro testo c'è tutto un non fare che istintivamente mi ha richiamato, anche per le citazioni, insomma, all'etica del Primo Testamento. Per cui poi, nella direzione che prende tutto per quello che il Signore dice alla fine, tutto il non fare sembra fluire in un dare. E quindi mi è sembrata una grande illuminazione su quello che rispetto alla legge il Vangelo è venuto a proporre, non perché letteralmente non si dica mai che c'è qualcosa che non si deve fare, ma sul senso profondo, il nostro rapporto con Dio, con la verità di Dio, con l'amore di Dio. Certamente ha l'economia importantissima dei sacramenti, della legge e quindi del non fare, del non avere. Ma poi invece nella proposta suprema di Gesù è il dare. Mi sembra prezioso, insomma, questo e meritevole forse di una riflessione che adesso non sono capace di dare, e poi in ogni caso andrebbe pregata e pensata. Però c'è uno spostamento, della centralità della morale e quindi c'è uno spostamento globale dell'atteggiamento della vita. Non è tanto quindi, e non è solo quello che non si deve fare, ma e la sua pienezza è quello che si deve dare se stessi. Quindi mi sembra che tutto quello che rappresenta la norma antica nell'indicazione del lasciare tutto e del seguire il Signore, c'è proprio la motivazione privilegiata e la pienezza di questa vita nuova che il Signore ci dona nella sua stessa persona e quindi poi certamente nella sua Pasqua, nella pienezza del dono.
Allora, il notabile chiede una cosa grande, come fare per avere l'eredità della vita eterna. Non so se è qualcosa di più grande che si può chiedere. E Gesù gli risponde, osservare i comandamenti. Poteva essere finito il discorso, perché lui dice, poi io l'ho sempre fatto, quindi poteva concludere, insomma, io sono incamminato bene sulla vita eterna. Ma quella constatazione, io per queste cose le faccio fin dalla giovinezza, che sembrerebbe essere una domanda che chiede qualcosa di più, in questo senso, no? Un pochino questo potrebbe leggersi. E Gesù gli risponde. Su cosa di più, su qualcosa di più. E non so che tipo di proposta gli fa, sembra più il tipo di proposta di dire sì, vienimi dietro, anche nel senso di magari seguimi insieme agli altri che mi stanno seguendo in questa forma più stretta, in cui tutto sommato hanno lasciato la casa, i familiari, le ricchezze. Però lui ce n'aveva molte, quindi non ha un pensiero sulla quantità anche delle ricchezze. E qui c'è il tema di Luca in tutti questi capitoli che dice che le ricchezze sono un impedimento, quindi è chiaro che bisogna lasciarle. Ecco, non so se potrebbe anche essere la proposta, sì, la proposta di realizzare già la vita eterna. Cioè, seguimi, e qui siamo in una dimensione in cui anticipiamo, diciamo, la vita eterna, come qualche volta il regno è presente. È presente in questo microcosmo che lo segue e che applica un po' di queste cose, per cui anche le. Perché si capisce che non è la proposta che fa a tutti. No, tanti esempi cui ci sono di persone, amici, fratelli che hanno le ricchezze e che in qualche modo le amministrano. Adesso non so, Zaccheo per esempio dà metà delle sue ricchezze, i fratelli di Betania sono dei benestanti amici di Gesù che continuano un po' ad esserlo, magari imparano a utilizzare diversamente. Poi c'è un caso così più radicale che forse è finalizzato a qualcosa di più radicale, cioè di un tesoro che si acquista subito lasciando tutto il resto.
Io ho visto questo finale in modo positivo, molto positivo, nel senso che questa tristezza profonda è santa, sanifica. Secondo me è importantissima, cioè lo stare male per le parole del Signore è la strada, perché si rivela come siamo. E quindi queste parole di Gesù non piovono sul bagnato, ma penetrano in questo cuore e provocano una sana tristezza, un sano dolore. Marco nel passo parallelo ci dice che lui si allontana. E sempre nel passo parallelo di Marco dice che Gesù lo amò. Ma sempre Marco e Luca sono gli unici che dicono che questa persona nel parlare con Gesù lo chiama maestro buono. Non mi viene in mente un'altra volta in cui ci sia questa affermazione. Mi sono chiesto perché lo chiama buono, che bisogno ha della bontà. Non gli basta aver osservato i comandamenti? Perché ha questa uscita verso Gesù? Ecco, e forse, mi sono detto, già nella domanda lui si sentiva, come dire, un po' giù con la catena, aveva capito che i comandamenti non bastavano. E se no non avrebbe fatto questa domanda. Se si fosse sentito a posto, non l'avrebbe fatto. E quindi già dall'inizio questo santuomo comincia appunto invocando forse un perdono buono. Per cui alla fine, anche se se ne va, io credo che sia fondamentale, nel senso che nella strada dietro Gesù non è così o bianco o nero, ci sono una varietà infinita di grigi. Ecco, Gesù non lo mette con le corde, non lo mette alle corde, o vieni con me o sei dannato, gli lascia spazio. Ecco. E quindi io credo che in questa varietà di grigi ci sia poi tempo e spazio per una conversione profonda.
C'è una categoria ulteriore che è quella del povero, per cui secondo me non si eredita il regno di Dio solo perché si osservano i comandamenti, ma c'è anche il povero. Mi sembra importantissimo questo. Non si va nel regno di Dio senza il povero.
Mi sembra che la questione che oggi viene toccata sia un tipico esempio che la nostra vita di discepoli di Gesù, possiamo dire di ascoltatori di Gesù, c'è anche quest'uomo qua, dice, avendo ascoltato queste cose, su cui è un ascoltatore di Gesù. La nostra vita di ascoltatori di Gesù è una vita in progressione. Poter dire questo, magari sarà banale l'osservazione, ma per dire non è un istantaneo momento che decide tutto. Certo, ci sono anche degli episodi istantanei, tipo appunto vedremo Zaccheo. Gesù passa in quel momento, o lo becchi lì, oppure i primi quattro, Gesù passa lì, li chiama e loro subito, va bene. Però in questo caso invece, di questo episodio, si vede che la vita è scandita da tappe e quindi c'è una prima tappa che sono i comandamenti, da notare che sono Gesù tra i comandamenti, sono tutti del decalogo, dal quarto all'ottavo, sono tutti quelli che riguardano il nostro rapporto col prossimo. Interessante questa selezione che Gesù fa del decalogo. Ecco, quindi questa è la prima parte, poi appunto però va avanti il discorso, non basta, ti manca ancora qualcosa. E c'è la vendita dei beni, la distribuzione ai poveri, e poi dice seguimi, ci si mette in un cammino, Gesù sta andando verso Gerusalemme, quindi ecco, mi sembra, e voi avete notato, questa tristezza forse non è un fatto così, le cose finiscono male, forse è un principio di ravvedimento, chissà, può essere, chissà, se veramente poi anche lui si sia messo nel gruppo dei seguaci. Ecco, però l'impressione generale che mi rimane è quella di una certa progressività, e mi rimane anche alla luce della nostra allegoria, quindi molti di voi la conoscono a memoria, però mi sembra giusto stasera in un testo come questo leggere il capitolo che riguarda la povertà, che ci fa vedere che anche nel caso della povertà c'è una improvvedire, soprattutto faccio riferimento alla fine quando dice desiderare, sperare, non solo per me ma anche per tutta la famiglia, cioè vuol dire che la povertà è qualcosa che abbiamo sempre davanti, non è mica che abbiamo risolto una volta per tutti il problema, no? Vabbè, quindi leggo questo, poi basta, insomma, la mia osservazione lo faccio. Il voto e la virtù della povertà ci impegnano a non avere nessuna proprietà e a rinunciare, secondo le indicazioni dell'obbedienza, a quelle che comunque sopravvenissero, a lavorare per vivere e a versare alla comunità ogni nostro provento, ricevendo da essa il vitto, il vestito, l'abitazione e ogni oggetto d'uso, a consegnare totalmente l'impiego del tempo, che deve essere ritenuto non nostro ma di Dio e della Chiesa, a desiderare ardentemente e a sperare, non solo per ognuno singolarmente, ma anche per la famiglia, nel suo insieme e per sempre, il dono della povertà evangelica, che spoglia da ogni ricchezza materiale e intellettuale e accomuna ai minimi e ai poveri di Gesù.